Bene, siamo tornati. Stefano Impallomeni di nuovo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Stefano, siamo ritornati.
Grazie.
Insomma, tante cose che stiamo così analizzando in questo lungo pomeriggio. Senti Stefano, ti faccio una domanda velocissima, sì, proprio perché poi magari coinvolgiamo anche, poi ritorniamo sugli altri temi. Senti, l'Inter, stavo leggendo oggi, e noi abbiamo fatto anche un mezzo titolo oggi su questa cosa, della doppia rosa che ha a disposizione Inzaghi. Facevano tutti questi due formazioni praticamente.
Due formazioni.
No, ti chiedo, è una formazione che sta nascendo? Ok, il campionato sono i più forti, l'abbiamo sempre detto. È in Europa? Che tipo di squadra è? È una squadra quest'anno può far... L'anno scorso, insomma, ci aspettavamo qualcosa di meglio.
Vabbè, insomma, è uscita in maniera anche, voglio dire, è stata una partita particolare con l'Atletico Madrid, eccetera, eccetera. Secondo me l'aveva persa l'andata, ma può succedere una competizione. Però non ha sfigurato neanche l'anno scorso. Io credo che se la possa giocare, devi sperare che anche le altre possano avere delle difficoltà. È una competizione che a un certo punto, insomma, soprattutto nella fase finale, eliminazione diretta, coincide spesso, le sfide coincidono con degli episodi più o meno favorevoli o sfavorevoli. Però in questa Champions League a me, insomma, io sono molto curioso, sono incuriosito da questa nuova formula, 8 partite garantite, soprattutto l'avversario sarà sempre diverso, è una sorta di campionato e credo che l'Inter possa reggere il confronto e abbia anche la voglia e l'ambizione. Poi abbiamo sentito, insomma, anche da Lautaro Martinez, no? Fresco di rinnovo, c'è un ambiente che spinge. Però ripeto, come ho detto nei giorni scorsi, secondo me è un gruppo, qualcuno, cioè i giocatori più forti, rappresentativi, hanno una carta d'identità significativa. E lì devi automotivarti, cioè l'allenatore arriva fino a un certo punto là, quindi sta proprio a individuare la carica proprio di trascinare gli altri, Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro Martinez, insomma, questi qui che sono un po' più avanti di Acerbi, più avanti con l'età,
certo, devono trovare. Voglio chiedere un po' questa cosa, poi ritorniamo su altri temi, però ci sono tutti, quindi
non tanto Lautaro, insomma,
no, Lautaro no, Gio ancora. Allora Francesco Ripice, buon pomeriggio Francesco.
Ciao
Francesco,
buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao, buon pomeriggio, ciao, a tutti, eccoci.
Professor Pino Capo con noi, buon pomeriggio Pino.
Oi là Pino, ciao,
ragazzi,
un abbraccio.
Ciao Pino.
E buon pomeriggio anche a Mario Tenerani. Ciao Mario,
ciao Marione.
A te. Grande Mario.
Grande Marione.
Allora, mi date un vostro proprio pensiero veloce, voglio fare un giro perché stavamo così dando un'occhiata anche a qualche messaggio.
Anche perché noi sono 20 ore e parliamo di palla.
Mamma mia, ce la facciamo più, poi dopo facciamo di un pensiero pure.
Questa sarà della Champions, dici,
no? No, chiedo, no Francesco, parlavamo un attimo dell'Inter, di questa doppia rosa, no, che ha a disposizione Inzaghi. Siamo un po' tutti d'accordo che è la squadra da battere, che è la squadra che parte davanti a tutti, eccetera, però visto che Stefano diceva è importante anche questi giocatori ritrovare degli stimoli, potrebbe dare più stimoli l'Europa, fare un cammino diverso in Europa questa squadra rispetto all'anno scorso, ecco, come la vedete nelle due competizioni? Siamo all'inizio, una fotografia proprio iniziale. Francesco, parto proprio da te, dai.
Guarda, io non solo la curiosità, ma sono molto perplesso rispetto a questa nuova formula della Coppa dei Campioni della Champions, perché obiettivamente sono troppe partite. Ho sentito Ancelotti cercare di dire ai giocatori, cercare di far passare il concetto per cui bisogna trovare almeno singolarmente dei periodi in cui questi se ne vanno in vacanza. Però non dimentichiamoci che a giugno c'è la Champions, il campionato del mondo per club.
Sì. Quindi... Ma l'Inter, la vedi, è una squadra che può puntare, che ne so, più al campionato, più alla Europa, al campionato?
Più al campionato.
Più al campionato.
Non è più al campionato. Oltretutto sento già Inzaghi che dice, con i suoi giocatori, dopo Genova, io ero lì, guardate, qui mancano di lucidità perché hanno fatto troppe poche vacanze, questi non ce la fanno più. Questa è, e quindi con queste partite in più in Champions, veramente, boh, io non lo so.
E Tenerani?
Ma in campionato sì, mi sembra nettamente ancora la migliore, poi c'è un tema nel tema, nel senso che è un mercato e così.
Un mercato? È un mercato, scusami.
No, con i tempi così non si può andare avanti, cioè non... Io spero che chi si mettano d'accordo in Europa ci metta una pezza. Io vedo, io ho sotto gli occhi più da vicino la Fiorentina, ma le seguo un po' tutte. Mi sembra che di squadre in ritardo nella formazione della squadra,
sì, tutte,
ci mettono abbondantemente. Cioè, quindi oggi, se te mi chiedi, a parte l'Inter, come sono messe le squadre, che ne so, a quella deve risolvere il centravanti, quella gli mancano le ali, attacca il centrocampo e la difesa, e siamo al 22 agosto. Quindi l'Inter da questo punto di vista siamo un pezzo avanti, anche perché era quella che doveva cambiare meno risultati. Anch'io sono come Francesco molto incuriosito da questa nuova formula della Champions, però credo che porrà una certa attenzione l'Inter in Europa, perché comunque sono tanti soldi e prestigio.
Certo. Pino Capua, tu che conosci molto Inzaghi. Guarda,
io sono contro la doppia rosa. E mi spiego, nel senso che tu non puoi fare mai due squadre, una per le coppe e un'altra per il campionato, perché si slega un po' tutto il
però hai le alternative, hai le alternative, no?
Esatto, se le hai come alternative spot, diciamo uno o due, massimo tre a partita, allora sì, altrimenti diventa un problema, secondo me la doppia rosa diventa un problema. Però detto questo, è chiaro che l'Inter punterà a rivincere il campionato, su questo non c'è dubbio, penso che abbia tutte le carte in regola. Sull'Europa lo stanno quasi obbligando, Simone, nel senso che comunque prima o poi l'Inter deve arrivare a fare meglio di quanto già non abbia fatto due anni fa, perché due anni fa c'è un colpevole sulla mancata vittoria della Champions dell'Inter, che si chiama Lukaku. Poi l'Inter come squadra e come organizzazione di tutto, quella Champions l'aveva vinta. Queste sono battute, diciamo, post, come si dice, che si danno a posteriori. Quindi io sono dell'idea che l'Inter punterà decisamente a vincere il campionato, ma sarà, tra virgolette, obbligata a fare il meglio possibile in Coppa.
È pure vero che da lì però ha trovato la convinzione per poi fare una cavalcata a Stefano in campionato. C'è. Impressionante l'Inter, perdendo quella Champions lì, avendola giocata in quella maniera, alla pari, se non a tratti anche superiore alla City, da lì ha trovato una convinzione enorme.
Si è lievitata soprattutto sull'equilibrio che Inzaghi è stato molto bravo, secondo me umile, intelligente, veloce, molto bravo Inzaghi a capire che dopo che erano 13 sconfitte nello scorso campionato, nel campionato precedente, prendeva un sacco di gol fuori casa, ricordi, non aveva equilibrio, una bella squadra che andava avanti, poi si perdeva, prendeva delle imbarcate incredibili, messa male proprio, fase difensiva complessiva della squadra, poi ha sistemato quello. Una volta sistemato quell'equilibrio con quei giocatori è diventato quasi imbattibile il campionato. In Europa secondo me lo scorso anno è stata sfortunata e l'ha persa all'andata, la qualificazione. Poi a Madrid ci può stare, l'ambiente, le cose, loro sono stati anche fortunati, niente, si è mangiato un gol clamoroso.
Sì. Approfitto della presenza di Mario Tenerani. Mario, Nico Gonzalez, a che punto siamo? Siamo in partenza, direzione Torino?
La Piazza Castello l'hanno.
Sì, si finisce ora, se ci finisce oggi o domani l'altro non lo so, però ci finisce, dai, a quando ci sono tre componenti che partecipano a un affare, tutte e tre vogliono la stessa cosa, secondo me la sintesi si trova, per cui credo che finirà così e sarà, come dire, la seconda manovra estiva sull'asse Firenze-Torino e la sesta operazione da quando c'è questa nuova proprietà sull'asse Firenze-Torino. C'è anche un dato curioso, che se veramente andrà via Gonzalez, dal 2019 ad oggi sarà il terzo capocannoniere della Fiorentina che seguirà alla Juventus. Questo è un dato.
Gli date quelli buoni. Stavo di una cattiveria.
Mario, com'è stata presa a Firenze questa cosa qua, che insomma ha commisso i litigi, i dissapori con la Juventus, poi alla fine boom 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 hanno tutti.
Io credo che stia cambiando. Cioè che il calcio stia cambiando gran parte di coloro che lo seguono con passione, e quindi sta cambiando anche Firenze, nel senso è chiaro che non è che festeggiano, però non c'è assolutamente, Stefano, quel clima che tu conosci, insomma, quella, si fanno un po' scivolare tutto addosso, si dà un po' così come si dà per scontato ovunque, siccome un giocatore non ha più voglia di stare in una città, in una squadra, va via, ma cioè, fino a pochi anni fa non era così, quindi
è vero, sta cambiando anche la cioè il tifoso che sa assorbire queste
comincia un po' a maturare sotto questo punto di vista. No, però approfitto della presenza di tutti voi perché mi piace sempre fare un po' di giochi, che ci supporta subito una grafica. Nico Gonzalez l'ho citato apposta per capire un po' la situazione, ma insomma sembra destinato ormai sempre più vicino alla Juventus, e io oggi guardavo Nico Gonzalez e poi c'erano anche le notizie su Chiesa, uno in e uno out. Mi dite ad oggi voi chi scegliete? Repice, tu che ti piacciono tanto i giocatori come noi, siamo appassionati della giocata, del numero, tra Gonzalez e Chiesa chi sceglieresti?
Ma io so solo che da quando appunto c'è quest'asse Firenze-Torino, Bernardeschi è andato
finire così. Chiesa è andata a finire così, non so come finirà questa, spero bene, Nico Gonzalez, quindi insomma, insomma voglio dire, non che le casse a Firenze magari si priveranno anche di bravi giocatori, però sicuramente voglio dire la Juventus li sta facendo felici, perché insomma gli dà tanti soldi,
questo è vero.
Dopodiché io per diciamo dinamismo, per strappo preferisco Chiesa, come tecnica individuale pura preferisco Nico. Oltretutto Nico ha una cosa in più rispetto a Chiesa, che è il colpo di testa.
Mamma mia, salta un stacco impressionante.
Pino, tu chi sceglieresti?
Ma guarda, per me sono forti tutti e due, cioè, è veramente difficile fare una scelta. Forse Nico Gonzalez si farebbe preferire, perché arriva in un ambiente nuovo, arriva in un contesto appunto che per lui potrebbe diventare uno stimolo in più, e quindi sicuramente a Torino farebbe bene. Però Chiesa è giocatore, Chiesa a parte tutto si è ripreso pure dopo un brutto infortunio, è tornato ai massimi livelli, quindi non potrei dire un gradino sotto. Diciamo un mezzo centimetro sotto, ma comunque tutte e due giocatori straordinari.
Tenerani, tu che li hai visti tutti e due?
Sono forti, magari.
Con la stessa maglia?
Ma magari Nico fa un po' più gol di Chiesa, dai. Chiesa segna quest'altro segna di più. Se pensi che ha fatto in stagione, in 44 partite stagionali, Fiorentina ha giocato una sessantina anche quest'anno. 44 partite, ha fatto 16 gol ed è stato fuori un bel periodo, come lo sapete, altre partite ha giocato poco perché stava recuperando. Ecco, se ha un tallone d'Achille nella sua carriera, Nicola Gonzalez è nella continuità di rendimento per gli infortuni, iniziò già a Stoccarda e poi ha proseguito a Firenze, tant'è che io credo che lui sia un giocatore da 20 gol stagionali come minimo sindacale. Se non dico le fa tutte, ma quasi tutte.
Quindi meglio Nico che Chiesa per Motta.
Come realizzatore sì, poi Chiesa quando sta bene a strappo, certamente ha meno tecnica di Nicolas. L'ho visto crescere Federico e ritengo sia un giocatore molto forte. Oggi ha 27 anni, ho lavorato anche con suo padre ha 27 anni più forti.
Questo si può dire, sì. Stefano, tu invece?
Quello che hai detto tu.
Cioè tu dici per Motta meglio Nico?
Sì. Gli deve regolare un po' il minimo e poi è molto più allenabile, più disponibile Nico Gonzalez. Secondo me ha dato il 30-35% delle sue potenzialità. Per me è un giocatore formidabile. Però ogni tanto va più veloce del pallone, si dribbla da solo, si inciampa, si incazza, non lo so, fa un casino. A volte fa un casino che non finisce mai. E allora con Thiago Motta, secondo me,
va disciplinato.
Va disciplinato, sì. Ed è un ragazzo generoso, un ragazzo che è un calciatore che gli allenatori amano. Scaloni lo apprezza anche in passato. Cioè è un giocatore che dà l'anima in campo. A me piace molto Nico Gonzalez. Però secondo me a Firenze non abbiamo visto la sua lampi. La sua versione migliore, non ti so dire perché, ma ecco, Mario dice 20 gol al campionato, adesso indipendentemente da quanti gol possa realizzare, secondo me è un giocatore di carattere, di razza, solo che va a volte più veloce del pallone e a volte si incarta, si dribbla da solo. Allora Thiago Motta magari se gli regola un po' il minimo, lo fa entrare dentro al campo, i tempi, la pazienza, c'ha sempre fretta di concludere. Capito? Non si finisce mai di imparare, diceva Lido.
Si deve sempre imparare, perché è fondamentale. Senti Pino, invece ti faccio un'altra domanda a te, poi sento anche loro. Ma Foloruscio, che sembra insomma l'obiettivo della Lazio, ma serve realmente al centrocampo della Lazio? Ti faccio questa domanda, sì o no?
Ma guarda, io ho un buon rapporto personale proprio con lui, perché a Coverciano ci siamo sintonizzati, diciamo così. Poi lui è tifoso laziale, quindi
lui ha chiesto, Foloruscio ha chiesto anche insomma, ha chiesto, lui vuole venire, ecco, questo è un po'
sì, assolutamente sì. Per me deve andare via Vecino a questo punto, capito? E sarebbe comunque un doppione probabilmente. Foloruscio io lo preferirei perché ha la forza in più, probabilmente ha la carica in più e verrebbe di corsa in una squadra come questa. Quindi però è ovvio che diventa un centrocampo con troppi uomini, a quel punto qualche esubero purtroppo lo devi... E io penserei più a Vecino che non a Cataldi. Io Cataldi me lo terrei sinceramente, insieme a Rovella, insieme a Foloruscio, diventa un centrocampo di qualità. C'è anche quell'altro, il Dele Bacirù.
Dele Bacheu.
Che bravo, bravo. Cioè io domenica ho visto una bella squadra con potenzialità ancora espresse, secondo me, di livello.
Molta calma perché è la prima col Venezia, però insomma qualcosa si è visto. Repice.
No, ma io Polo Russo lo conosco, è bravo molto più senza palla che con la palla. È bravo negli inserimenti, e ha tiro in porta, vede la porta, e ha delle confusioni a volte spettacolari. Lui però è un giocatore che deve inserirsi. È, per fare un esempio, insomma, è il Frattesi che potrebbe avere la Lazio. È molto bravo senza il pallone, è molto bravo a trovare uno spazio per inserirsi, deve trovare qualcuno che gliela mette però. Perché altrimenti è un giocatore, sì, un giocatore di forza, però ecco, tecnicamente non per una squadra che ambisce a vertici in campionato.
Stefano Polo Russo, perché sembrerebbe essere lui, insomma, l'ultimo
in
forse
più
obiettivo, sì,
sì, al posto di no.
Quindi tu terresti tutti?
Sì.
Quindi lui più
sì,
tieni
come
tutti.
Ti dicevo io, Stefano, cioè lui non voglio dire una riserva importante, ma comunque un'alternativa
sì,
importante.
Ti piace come...
No, ho capito benissimo. Cioè, tu dici lo prendo, però lo metto lì.
Faccio... Prima Pino ha detto
via Vecino, cioè Vecino, meglio Vecino.
No,
te...
no,
tu Vecino lo terresti?
Sì. Vecino, terrei Cataldi, Polo Russo, benvenuto.
Lo aggiungi.
Se no, ciao. No.
Tenerani?
A me il giocatore piace molto, ho seguito con Francesco anche in nazionale, anche se non ha usato molto spazio, e poi è molto utile al centrocampo, perché nel Verona lo mettevano anche un po' più avanti, no? Una sorta di trequartista, e a pressare il portatore di palla avversario, e ci fai male a sportellate con lui, a un buon tiro. Poi il plus è quello che dicevate voi, il tifoso della squadra nella quale dovrebbe finire, io lo prenderei subito. Una piccola raccomandazione: io credo che se starà bene i tifosi della Lazio saranno molto contenti il mio amico Castrovilli, che è un grande giocatore.
Sì, io la penso un po' come te, sai, poi c'ha 27 anni, ancora può dare qualcosa.
Al gol, perché sai che i centrocampisti, lo sa bene Stefano, si dividono in due categorie: ci sono quelli che possono giocare benissimo, non la buttano dentro nemmeno con le mani, e ci sono quei centrocampisti che hanno dai 5 agli 8 gol.
Castrovilli è bravo,
veramente Buonaventura. E ora
io vi posso aggiungere che Castrovilli sta bene col ginocchio, questo ve lo posso dire.
Sta bene col ginocchio,
perché potrebbe anche arrivare in ottica nazionale, insomma, voglio dire, dopo il disastro che abbiamo visto agli europei, Brescianini, Castrovilli, insomma, io mi orienterei se fossi Spalletti, perché
non tocchiamo sto tasto.
No, dico, non avrei preclusioni, Francesco.
No, sì, no,
ecco, nei confronti di nessuno, perché non è che ci sono tutti questi fenomeni, dice, sai, ci sono i fenomeni davanti.
No,
sì,
guarda,
potenzialmente sulla carta, poi
non recuperi Zaniolo oggi e Tonali, la vedo triste. Sinceramente molto triste.
Comunque Castrovilli c'è già arrivato,
sì,
perché...
esatto, sì, ecco, sì, perché sì, dicevo, sì, questo, no, cioè, se lui recupera, come diceva Pino,
campione d'Europa,
sì, sì,
no, dico, c'ho pochi minuti, allora
sì, no,
è guarito,
era nel gruppo, sì, sì.
Oh, è una scommessa, è arrivato a parametro zero,
no, ma è un giocatore di qualità,
qualità.
Il problema è che è stato
e
frenato,
poi come diceva Mario, giustamente porta gol, questo segna, fa assist,
no, porta pure la qualità, oltre
certo,
gol porta qualità,
certo,
in mezzo al campo,
sì, però sempre poi facciamo la qualità, uno deve fare gol, c'ha ragione Mario, quindi abbiamo più centrocampisti che fanno 8 gol al campionato, 9 gol, ragazzi, ti cambia la vita.
Senti,
anche l'Inter perché è più forte degli altri? Perché ce li ha.
Frattesi rimane all'Inter?
Chi, scusami?
Frattesi.
Alla Roma, no, lo so, perché volevi dire.
Non lo so, no, ho domandato, io faccio
al momento sì, al momento sì, vediamo se poi succede
torna
qualcosa. No, senti Mario Tenerani, visto che siamo quasi in chiusura, inizia l'avventura in Conference della Fiorentina, con Palladino, che sensazioni hai?
Ma è una strana sensazione che provano i fiorentini. Da un lato comunque torni in Europa, da quell'altra c'è questa cosa che ha finito un po' tutto l'ambiente, perché capisci che due finali perse in quel modo, tutti quest'anno speravano di vincere e andare in Europa League, dai, la Conference veniva, ora non dico venga vissuto come un fastidio, perché non è così. Palladino ieri ha parlato molto bene, credo che la squadra, la società, tutti vogliono andare avanti, ci mancherebbe altro, però capisci Marco, è anche una dolce condanna, no?
Sì, esatto, sono d'accordo,
meglio devi vincerla, se arrivi secondo un'altra volta.
Io mi concentrerei più sul campionato, Mario, l'avevo detto anche con la di Firenze Viola mesi fa, e in più ti dico Mario, quest'anno vi divertite perché vedete un giocatore che vi farà divertire.
La Conference ha preso importanza perché l'ha vinta la Roma. Questo, l'importanza della Conference l'ha data la vittoria della Roma.
Vabbè, Pino, tu come al solito sei sempre molto...
Mm. La verità,
devi, però l'ha vinta.
No, lui ha detto gli ha dato importanza.
Ma è come? Me l'ha festeggiata benissimo, secondo me. Io lo sto dicendo in senso positivo, Stefano. Ha dato importanza a una coppa che tutti ritenevano essere di Serie C.
Comunque, Mario, io ti dicevo, a Firenze vi divertirete quest'anno perché
Gudmundsson
è il giocatore che mancava.
Stefano l'ha sempre detto.
In tutte queste omologazioni tattiche molto noiose, un lampo. Io vado a vedere Gudmundsson.
Posso fare il direttore sportivo per un secondo, me lo concedete?
Certo, Francesco, tu puoi fare tutto.
Vai.
No, io volevo dire che Goretzka ha litigato col Bayern Monaco. E prende 9 e mezzo.
Quando parte così è pericoloso.
9 e mezzo poi prende.
Prima ha detto Frattesi, adesso Goretzka...
No, volevo dire che per chi fosse interessato a un centrocampista vero, cioè non copre, diciamo, di ripiego, ma cioè, Goretzka ha litigato col Bayern Monaco.
È fuori.
Allora, 9 e mezzo l'anno, io fossi un direttore sportivo, andrei al Bayern Monaco e direi: senti, siccome tu te ne devi liberare, fissiamo una cifra per il diritto o l'obbligo di riscatto e pagami metà dell'ingaggio di quest'anno.
Bravo.
Magari, che ne sai?
Vabbè.
Ci potrebbe stare come cosa.
Facciamo siccome il titolo,
ma Francesco, sfondi una porta aperta, ma adesso va di moda ricostruire, sì, ho capito, ma... Quanto ci si mette per
questo? Però è un giocatore di pallone.
Cioè, sì, sono d'accordo con te, puoi fare l'uno e l'altro. Invece adesso no, sembra che i giocatori... No, quello Depay, no, per carità, è vecchio. Ma è arrivato Depay, ma perché? Va a sentire Buccia. Dici, Depay, come stai?
Come stai?
Ecco, fa pure rima. Vabbè. No, non si può fare, Francesco. Perché la ricostruzione è molto lenta, quindi uno deve assistere come se fosse, non so, un programma di... Di Piero Angelo, no, Piero del figlio,
no, ma non è
cioè, tipo Quark, scopriamo e quindi 20 puntate per capire se nasce una squadra. Nascerà una squadra, ho capito, ma ci sarà ragione Francesco. Ci saranno giocatori in giro, ma il direttore sportivo deve fare l'uno e l'altro. Secondo me, ma non esageriamo sia in un modo che nell'altro, sia nei parametri zero vecchi,
ecco, c'è
i tromboni, e sia i giovani, diciamo, imberbi che ancora inesperti si devono. O sbaglio, Mario.
Sono tante puntate che ti facevano vedere l'evoluzione.
Giusto, se no Quark facciamo qua, o no? C'ha ragione Francesco.
Vabbè, dai. Va bene, vediamo un po'. Va bene, siamo arrivati al termine di questo blocco. Vi sto per salutare e ringraziare. Grazie Mario, buon lavoro.
Ciao, Mario.
Come sempre.
Ci vediamo presto. Italiani.
A presto. Ciao. Grazie anche al professor Pino Capua.
Ciao Pino.
Grazie, buona a tutti.
Ciao Francesco.
Francesco, ti lascio così chiedendoti...
Sì.
Un pensiero su Dybala, te lo
chiedo.
Il
mio stato d'animo di tifoso della Roma è in questo momento turbato, cioè nel senso che comunque se n'è andato un grande giocatore, giocatore più forte che c'era in campionato, ed è un peccato perché vestiva la maglia della squadra per cui faccio il tifo e magari certe giocate non le vedrò più, quello stop con la partita col Feyenoord, con la palla che arrivava da Nettuno, inteso come pianeta, e che l'ha messa per terra, non la metterò più, e questo mi dispiace molto, insomma. Poi magari arriveranno giocatori ancora più forti,
arriveranno i funzionali, Francesco.
Sì, però
adesso
sai, magari
moda questa cosa, i funzionali
per me, possono pure funzionare, ma se sono forti, il problema
sì, esatto.
Se non sono forti non funzionano, ecco, questo è il problema, secondo me. Poi, per carità di Dio, magari adesso arrivano giocatori che ho tutti i nomi che sono stati fatti adesso in ambito Roma, non ce n'è uno giusto e ce ne sarà invece qualcuno che a fari spenti la società ha inseguito e porterà a Trigoria.
Marco,
magari
tu che opinione hai sui funzionali? Perché adesso quante volte anche gli allenatori ti stanno sdoganando molto questo
ragazzi,
termine.
Si va su questa
andremo
strada,
su giocatori funzionali. Ma ragione Francia, ma parliamo di... Ma parliamo se sei gioca a pallone, non sei gioca, se sei una pippa, se... Dai,
no,
ma qui siamo ormai in un mondo ormai surreale.
Ho avuto anche una piccola discussione con degli amici che dicevano:
funzionale.
Ma perché Bellanova? No, perché a 4 non può giocare. In che senso? Cioè, ma a che cosa? 4 cantoni?
Sì, sì, sì. Grande Francesco. Vienici a trovare una volta, vienici a trovare.
Vienici a trovare una volta, no?
Andiamo a mangiare insieme.
Va
poi
bene, andiamo a mangiare. Va bene, va bene, va bene. Lo faremo.
Lo faremo, Francesco.
Ciao Francesco, un abbraccio. Ciao, Francesco. Buon lavoro come sempre. Break per noi, torniamo tra pochissimo. State lì buoni, che poi dobbiamo recuperare messaggi, abbiamo un sacco di cose. Torniamo subito.